Iniziamo la lezione 2 di Anima, che tratta del ruolo dell'anima come mago. Ricordiamo che è sempre tratto questo testo dalla natura dell'anima di Lucille Sederkranz, come insegnamento di settimo raggio. Allora inizio io e poi di seguito gli altri. Creare la forma è la natura dell'anima, perché l'anima è il mediatore tra spirito e materia. L'anima è il mago. E in questa prima affermazione c'è tutto il percorso, il programma di quello che noi siamo. Noi siamo l'anima, ci dobbiamo riconoscere come tali, un'anima che si incarna per manifestare il piano divino. Come? Costruendo quelle forme che meglio lo manifestino, quindi nella maniera più trasparente e cristallina possibile. Quando un essere umano crea una forma dalla sostanza, sta facendo uso dell'economia della vita in cui egli vive. Egli non ne altera la composizione, e questo è molto importante da comprendere. Non si tratta di alterare la composizione della forma, cioè degli elementi che la compongono, ma altera la relazione di spirito, materia e coscienza. Cioè quello che si viene ad alterare nell'interpretazione delle forme, quindi degli accadimenti, dei pensieri, dei sentimenti, delle emozioni, è la relazione della triade spirituale, cioè la relazione tra spirito, coscienza e materia. E in base a questa alterazione dei tre aspetti del divino, potremmo anche dire, che vengono a determinarsi quelle distorsioni di interpretazione che causano il deterioramento delle forme, quindi delle forme di relazione, degli accadimenti, degli eventi, delle forme del pensiero e così via, cioè di tutte le forme che gli esseri umani costruiscono, creano, come dire, mettono e diffondono nell'ambiente, naturalmente quelli che sono capaci di crearle. La maggior parte degli esseri umani le subiscono, cioè ne rimangono condizionati, poiché sappiamo che la coscienza può influire sulle altre coscienze solo attraverso le forme e che quindi le forme sono costruite da coscienze che sono in grado di renderle concrete e quindi le forme stesse vanno a condizionare, ossessionare in positivo o in negativo quelle coscienze che, non essendo in grado di formulare le forme, le subiscono e quindi ne sono condizionati. Cosa stiamo imparando noi? A diventare costruttori di forme e anche a migliorare quelle che sono degradate. E stiamo imparando a non subire le forme degli altri. Naturalmente le forme negative, quelle che ci appaiono molto degradate, quelle che non manifestano in modo più che sufficiente, se non perfetto, il piano divino, che è il piano che porta in manifestazione la verità, il bene e la bellezza per tutti, per tutta l'umanità. È bene sempre ricordarcelo. Dunque, quando fa ciò, l'essere umano, in violazione del piano della vita una a cui appartiene, egli naturalmente provoca un disordine entro l'intera sfera planetaria e perfino solare, che la fa stonare, per così dire, con la vita nella quale essa vive. Quindi la sua stessa relatività, cioè il modo di porsi in relazione e relazionarsi con la vita una, è turbata, il suo proposito ostacolato e la sua crescita momentaneamente ritardata. Ci dice qua che anche persino a livello solare c'è un contraccolpo, poiché tutto è uno, e come l'effetto domino o l'effetto farfalla, scegliete voi, quando si muove una foglia, no? Non so, nella foresta amazzonica, questa ripercussione di vibrazione, quindi noi potremmo dire anche quando viene messo un pensiero o viene messa un'emozione, un sentimento o un'azione, ha ripercussioni non solo su tutto il pianeta, ma nell'intero sistema solare, poiché siamo uno e la rete eterica connette tutte le vite all'interno della vita una. Questo è sempre da tenere presente, e in questo senso forse è il detto quando Dio vede tutto, no? Dio vede, Dio sente tutto. È proprio attraverso questa unicum che è la rete eterica, non solo planetaria ma anche sistemica e quindi solare. Naturalmente lì si va nell'eterico cosmico. Bene, per questo motivo è di primaria importanza che colui che crea operi nella giustezza della legge divina per adempiere il suo proposito, cioè quello della legge divina. Bene, è un paragrafo molto chiaro, quindi non vale la pena di soffermarsi ulteriormente. Anche perché, vedete, oggi ho pubblicato, quindi stamane lo avete trovato, chi è andato su Fraternity, un pensiero del giorno proprio sulla ciclicità e l'opportunità di cogliere i cicli, quella finestra che si apre ciclicamente riguardo a tutto ciò che dobbiamo imparare, quindi le varie lezioni della vita, mano a mano che attraverso i segni dello zodiaco, cioè le energie che entrano e si irradiano e diffondono su questo pianeta, noi ci arrivano, diciamo, questi gli insegnamenti che ci servono per crescere. Ora, noi non possiamo fermare il tempo e tantomeno far rallentare i cicli. Questo che cosa significa? Significa che siamo noi che dobbiamo cogliere quella finestra che si apre e poi si richiude. E quindi dobbiamo essere attenti a cogliere il ciclo e quell'insegnamento attraverso quel tipo di energie, quindi accadimenti ed eventi che ci arrivano per, ovviamente, i nostri nodi karmici, personali, di gruppo e poi quelli di nazione e poi quelli planetari. Ma rimaniamo a quelli personali. Quindi non possiamo fermarli, perché se non riusciamo ad imparare subito quella lezione, a comprendere qual è l'insegnamento di ciò che ci arriva e ci accade, non è che possiamo dire ferma tutto, mi serve più tempo, perché non ho ancora compreso. Il ciclo è una finestra che si apre e si chiude. Se riusciamo a sintonizzarci su quella finestra, allora riusciamo a trarne il maggiore insegnamento possibile, altrimenti dobbiamo aspettare l'apertura della finestra successiva che riguarda quella problematica. Tutto funziona in questo modo, non possiamo rallentare il giorno. È di 24 ore, è un ciclo, il dì e la notte. Quindi quello che non siamo riusciti, ad esempio, a fare durante il dì, beh, dobbiamo portarlo il giorno dopo. In questo senso significa anche che a nulla vale volerci dilungare su un qualche cosa se non siamo pronti per comprenderlo. Anche se fossimo capaci di fermare il tempo o di prolungare quell'insegnamento, noi siamo in grado di recepire l'insegnamento che c'è in ogni accadimento se siamo pronti a farlo. Cioè è una relazione intima, stretta, di sintonia tra la nostra coscienza e quindi il nostro livello coscienziale e i fattori karmici che ancora noi dobbiamo sciogliere come nodi. Quindi la miglior cosa da fare è non opporci agli accadimenti della vita che ci riguardano e nemmeno intestardirci a voler comprendere più di quanto possiamo. E quello che possiamo comprendere, credetemi, lo comprendiamo subito, appena si apre la finestra. Non c'è bisogno di tanto, perché ci poniamo in relazione con tutto ciò che siamo pronti a recepire. Quindi questo riguarda anche le lezioni di un corso. A nulla vale rimanere su una lezione, che ne so, di più di quanto il ritmo, ad esempio settimanale, che noi utilizziamo valga. Perché anche se ci rimanessimo un mese, quello che ognuno di noi, secondo il suo livello di coscienza, è pronto a recepire, lo recepisce all'istante. E quello che non recepisce all'istante, nemmeno standoci un mese, lo recepirà. Perché non è una questione di quantità di tempo o di elaborazione mentale. È porsi in sintonia con quella frequenza che attraverso la legge del karma noi siamo pronti a recepire. Poi possiamo elaborarla. È come il seme o lo spermatozoo. Ce n'è uno che arriva a fecondare l'ovocellula e quello la feconda, quello che è destinato alla feconda, dopodiché l'ovulo si chiude. Quella membrana si chiude, non fa penetrare nessun altro spermatozoo. È un po' così. Cioè, quello che riusciamo a recepire è recepito, ed è recepito perché tutto è predisposto nella nostra coscienza perché possa essere recepito. Il seme che matura è pronto, e allora germoglia. Ciò che non è pronto, non germoglia. È inutile spaccarsi la testa. È per quello che ciò che è importante è mantenere il ritmo, poiché le finestre cicliche si aprono e si chiudono, e in questa danza di apertura e chiusura noi possiamo, questo è il nostro compito, sintonizzarci e mantenere l'ascolto interiore. È questo che è importante. Poi il seme che è pronto per fruttare darà e spunterà il suo germoglio entro di noi. Va bene, allora Alfonso caro, prosegui tu.
Le leggi che hanno a che vedere con il processo creativo riguardano, primo, l'illuminazione dei tre. Qui ci occupiamo dell'equazione tra spirito, materia e coscienza. In quale relazione si devono collocare questi tre per poter produrre una manifestazione del piano? Questa fu la prima legge che la coscienza transidea violò, trascurando completamente la relazione.
E secondo te come l'ha violata? Cioè, cos'è che ha trascurato di quella relazione?
Ma la coscienza ha trascurato.
E che cosa ha trascurato della relazione dei tre? Cioè, di spirito, potremmo chiamare di volontà, amore, intelligenza, per renderlo più semplice.
Ma l'amore non era ancora mica radicato a quei tempi là. Quindi sicuramente la coscienza non era vista come amore. Quindi non ha visto l'angolo retto tra questi tre... l'allineamento che abbiamo parlato prima già.
Esatto, non è che non ci fosse quello, perché quando noi diciamo che il Cristo ha ancorato, no? L'amore, l'ha ancorato proprio dopo quel fattaccio, dopo quei fatti che sono accaduti in Atlantide, c'è stato il bisogno di riancorare di nuovo quel principio sull'umanità, sul nostro pianeta, e quindi poi è arrivato il Cristo per fare ciò. Quando i tempi, anche qua i tempi, noi diciamo i tempi, ma in realtà quando il ciclo è ritornato ad essere possibile e quindi quell'opportunità nell'apertura di quella finestra è stata messa a frutto dal Cristo in questo caso. Ed è da quel momento in cui è stato ancorato di nuovo, perché dovete sapere che in passato, ma molto passato, trapassato, remoto, il nostro pianeta era sacro. Questo c'è in alcuni testi antichi, si trova. E poi ha perso questa sacralità. Quindi il Cristo ha dovuto fare tutto il suo percorso per ritornare ad ancorare quell'aspetto divino proprio sul pianeta. Di nuovo. Va bene, ma questo insomma adesso quello che ci riguarda è comprendere appunto, no, questa cosa qua.
Dunque, lo stesso è vero per il mago nero che oggi crea per propositi personali. Ricordate che il proposito divino dell'umanità nello schema delle cose è quello di creare le forme in cui la coscienza di Dio possa manifestarsi.
Ecco, commentaci tutto questo pezzo qua che hai letto.
Vabbè, noi sappiamo che il mago nero è chi lavora per concetti separativi, quindi usa le stesse tecniche ma solo per creare benessere proprio personale, quindi non per servizio all'umanità ma per se stesso,
Sì.
per propositi personali. Mentre il piano divino sappiamo che affinché si possa manifestare, si creare, dobbiamo stare nell'angolo retto, abbiamo detto, nella retta forma, nel retto pensiero, nella retta azione. Quindi solo allora si può manifestare il piano divino. Quindi lo schema delle cose che noi come maghi bianchi dovremmo manifestare è proprio creare l'angolo retto di questa relazione spirito, materia e coscienza.
Giusto. Allora, vai avanti ancora sulla seconda parte.
Se ben ricordate, i primi insegnamenti di questo corso avevano a che fare con la causa trina sottostante ad ogni manifestazione. La trinità di spirito, materia e coscienza è la formula chiave, la causa prima di tutto ciò che è. In quanto anime coscienti, noi siamo il mediatore tra spirito e materia. Dunque dobbiamo prendere il nostro posto consapevole tra i due, allo scopo di attuare il miracolo divino della creazione.
Quindi potremmo dire che quello che è successo nel riferimento che fa prima, no, in Atlantide, quello che è stato violato da quella coscienza, è proprio questo compito di essere mediatore tra spirito e materia. È stato dato risalto alla materia a discapito dello spirito. E quindi, come dire, l'intelligenza, che è il terzo aspetto, quello che riguarda la materia, ha preso il sopravvento. Ma un'intelligenza senza amore e soprattutto non più guidata dalla volontà divina, ma dalla pseudo volontà personale che è formata dal desiderio, ovviamente quell'intelligenza ha creato forme con quella distorsione, poiché la relazione dei tre aspetti del divino non era armonica. Comprendete meglio adesso quando noi parliamo, no, di perché le forme che noi adesso ci troviamo a migliorare sono così degradate? Per cui la forma della pace in realtà noi la vediamo come forma di guerra? Perché questo ci dovrebbe fare riflettere molto attentamente, eh?
Sì, ma infatti tutti i popoli per mantenere la pace si armano.
Bravo, è vero.
Quindi fanno il braccio di ferro a chi è più forte, a chi ha più cannone, chi più.
Eh già.
Quindi hanno questo concetto che per avere la pace devono essere forti.
E infatti, dice anche il tibetano nei suoi testi della Beli e anche la Lucille Sercans, i testi ispirati dal maestro Rakoczy, che noi abbiamo un'economia di guerra, viviamo in un'economia di guerra tuttora. E quindi cosa ci dobbiamo aspettare se non la guerra? Eh? Questa economia, no, di scambio, no, del denaro, di tutto quello che è il commercio di armi, uno scambio che è fatto per portare acqua al proprio mulino, no, quindi nella competizione e nel guadagno personale. Ecco, è tipico di un'economia di guerra. La non equa distribuzione delle risorse, ad esempio. Ok, Alfonso.
No, ovviamente. Noi sappiamo già qual è l'evoluzione che il pianeta deve avere, perché il capitalismo ha i suoi giorni contati, perché il cambiamento di forma porterà al dono, quindi voglio dire, questa è l'unica situazione che deve spingerci nelle relazioni umane. Quindi aiutare il più debole non significa aiutare l'ultima persona, ma aiutare se stessi, in fin dei conti.
Eh già, bene, grazie caro. Va bene, allora.
Diciamo questo mediante il nostro allineamento con il triangolo causale del pianeta manifesto e la focalizzazione entro di esso. Noi diventiamo uno con la coscienza di quella vita in cui viviamo, ci muoviamo e abbiamo il nostro essere, entriamo nella sua meditazione, uguagliamo lo spirito alla materia secondo il suo piano e da qui procediamo con la costruzione della forma in cui tale piano si manifesterà. Così predisponiamo la necessaria polarità in cui può manifestarsi la coscienza di Dio.
Dunque, allora, Enrico, qua noi abbiamo, bene, diventiamo uno con la coscienza di quella vita in cui viviamo, quindi c'è un'identificazione con la vita che vuol dire rendersi conto di esserne parte e quindi divenire partecipi. Questo è il senso di responsabilità. Nel momento in cui noi sappiamo di far parte della vita una, ne diveniamo responsabili. Secondo concetto, e qui ho il mio appunto, ed è sull'allineamento. Allora, che cos'è questo allineamento? L'allineamento di cui parlavamo prima, quel triangolo rettangolo, orizzontale e verticale, è l'allineamento con la volontà, l'amore e l'intelligenza. Quindi è un allineamento che comporta, come dire, vari livelli di contatto e di sintonia. L'allineamento più alto, ovviamente, che noi possiamo fare è con il logos planetario tramite la gerarchia dei maestri. Il logos planetario è l'aspetto volontà, Shambhala, la gerarchia dei maestri è l'aspetto amore, e l'umanità. L'umanità è il nuovo gruppo di servitori del mondo, che è l'aspetto intelligenza. Ma questo allineamento dei tre aspetti è anche dentro di noi, quindi è un allineamento tra monade, anima e persona. Quindi, come vedete, quando noi diciamo allineamento, nel momento in cui ci poniamo come centro focale, il mediatore, la coscienza, quel punto che collega la linea verticale e il cateto orizzontale del triangolo rettangolo, ecco che noi entriamo in sintonia con i tre aspetti del divino e con la vita una. Quindi è molto importante, perché è la condizione di base, il punto d'incontro, fulcro, il centro, il fuoco nel cuore. Abbiamo tante parole e immagini per affermarlo, ma dobbiamo divenirlo, dobbiamo esserlo, e questo è un po' più difficile. Però questo è. Senza questo essere centro non possiamo fare la magia cerimoniale, non possiamo agire come anima incarnata. E quindi siamo sempre dalla parte sbilanciati, dalla parte della materialità. E qui si parla di polarità. Così predisponiamo la necessaria polarità in cui può manifestarsi la coscienza di Dio. La polarità, questa polarità, che polarità è? Tra il proposito divino o la volontà superiore, che è polo positivo e quindi emissivo, e la mente. La mente che è collegata alla coscienza incarnata, che è polo negativo e quindi ricettivo. Questa è la polarità che dobbiamo predisporre. La predisponiamo attraverso la sincera aspirazione, che è fatta dal cuore, e collegamento con il secondo aspetto, cioè l'anima, l'amore. Quindi dal cuore come coscienza, dal cuore al piano buddico. Questa è l'aspirazione. Una volta che questo ponte è stato lanciato, steso, allora la meditazione può iniziare e collega la volontà divina, la volontà espressa dalla monade, alla persona attraverso quel ponte che è stato steso. E allora la volontà penetra entro la mente e la coscienza, posta nella cavità, riceve e poi elabora, costruisce. Quindi vedete, questa è la polarità che deve essere predisposta. Dunque Enrico, tu stai, che hai cominciato già, no? Perché già dal corso sentiero vi sono stati dati i primi rudimenti di questa tecnica meditativa, e mano a mano adesso nel corso anima noi entreremo più in profondità, perché questa meditazione e questa tecnica venga assimilata e incorporata, cioè diventi automatica. Quindi non dobbiamo più pensare al triangolo, alle linee di luce, eccetera, ma che tutto questo diventi spontaneo. Così come quando impariamo a guidare l'automobile, Non ci dobbiamo più ricordare di schiacciare il freno, la frizione, il volante, le frecce, tutto quanto. Diventa automatico. E in questo modo la meditazione, come dire, la nostra attenzione viene portata veramente nel cuore della meditazione, che è il contatto con l'anima e l'elaborazione della nuova forma. Il contatto con l'anima attraverso l'intuizione e poi la costruzione attraverso la mente della nuova forma pensiero. Allora Enrico, dici tu nella tua esperienza di queste fasi, come ti senti?
Delle fasi della meditazione?
E di questo anche delle fasi del corso, no? Di questo procedere finora. Cosa ti senti di aver realizzato?
Inizio a realizzare molto di più un'osservazione di me stesso anche nella quotidianità, no? Nella vita. Quindi sono più attento nelle mie risposte.
Bene.
Non è sempre facile per me riuscire a essere focalizzato nella mente, o almeno la mente ogni tanto mi sembra un po' una scimmia che salta di qua e di là.
Ed è così.
Faccio fatica a rimanere concentrato sugli aspetti, anche con la meditazione questo, delle giornate ci riesco di più, altre ci riesco meno.
Enrico, perché vedi, la sintonia non ce la dà mica la focalizzazione nella mente, giusto?
È giusto, non ci posso arrivare con lo sforzo, quindi se...
La sintonia ce la dà il cuore, quindi la mente funziona meglio quando prima c'è la sintonia, che avviene attraverso l'aspirazione, cioè avviene attraverso il cuore. Quando il cuore è sintonizzato, allora la mente poi può lavorare per quello che serve, cioè serve a costruire forme. Ricordiamoci che la mente serve per costruire forme, serve solo per questo. Il progetto è già fatto ed è il piano divino, quindi la mente non serve per progettare, ma il cuore ci allinea e ci sintonizza sul piano divino, dopodiché arriva l'intuizione, e quando è arrivata l'intuizione che contiene quel seme di quel progetto, quella parte di quel progetto che noi siamo chiamati a realizzare, allora interviene la mente per costruire la forma adeguata. Solo allora deve intervenire la mente. La mente astratta e poi quella concreta. La mente concreta serve per discriminare, cioè se vogliamo analizzare, per poi riuscire sempre a ricondurre le parti all'intero. Per questo serve l'analisi. L'analisi non serve per spezzettare le parti e lasciarle divise. L'analisi serve per riconoscere le parti per poi farne sintesi, altrimenti l'analisi non serve a un tubo, se non avviene poi la sintesi dopo l'analisi. A questo serve la mente concreta per l'analisi, ma per fare sintesi bisogna ritornare ad utilizzare la mente astratta nella sintonia del cuore. Il cuore è sempre l'elemento che precede la meditazione e poi il cuore è quello che va a determinare la fase della precipitazione, cioè della irradiazione di quella forma che noi abbiamo costruito con la mente. E naturalmente poi il cuore, quindi il deva emotivo e poi il deva eterico. Anzi, il deva eterico lo vedremo più avanti, è quello che prima si predispone, perché predispone, come dire, l'aggancio, l'unione con tutti i punti nodali della rete. Quindi mano a mano noi entriamo in questa disciplina, di questa scienza della impressione, così viene anche chiamata. Abbiamo aspirazione, la meditazione con tutte le sue fasi, e poi quello che è la applicazione, diffondendo, irradiando, precipitando e poi irradiando quella forma. E lo vedremo nelle prossime lezioni. Dunque dobbiamo renderci conto, Enrico, nel momento in cui la mente non riesce a collegarsi bene a recepire il piano per poi costruire la forma che è la forma della giusta azione, che la forma pensiero poi serve per la giusta azione, no? Altrimenti servirebbe un tubo. Dobbiamo risintonizzarci col cuore. È solo il cuore che ci permette di riprendere quella centralità e quella centratura. Ok?
Ok.
Bene, Enrico. Allora, che altro vuoi aggiungere, caro?
Allora aggiungo sempre qualcosa del mio percorso personale.
Sì,
questo.
Sì.
Quello che mi accade, oltre all'osservazione, diciamo, del mondo che mi circonda, stanno affiorando diverse cose anche dal... un po' dal mio subconscio, delle parti, insomma, che...
Bene!
Diversi anche argomenti che ovviamente mi vanno devo trasmutare in un certo qual modo altri che faccio molta fatica a comprendere, ad accettare, a lasciare andare, quindi è faticoso, ma al tempo stesso inizio sempre di più a intravedere la chiarezza di questo sentiero del piano, no? Come lo chiamiamo, e quindi alle volte mi capita di riuscire come proprio a sintonizzarmi, questo mi accadeva già anche prima, ma avendo adesso questa attenzione ne riesco a percepire un po' anche quando sta per accadere. E mi sono messo un po' alla prova anche in questo weekend che ho avuto un momento di condivisione importante, lavorativa, ma sulla quale insomma sono riuscito a inserire questo ingrediente, no? Questa equazione
Sì.
mia, no? Nel mio piccolo. Per tentare di poter esprimere qualche concetto comune integrandolo con quella nota d'amore. E credo di esserci riuscito in parte, è stato emozionante, quindi come se poi questa coscienza, no? Che si può muovere, proprio lavora su un campo magnetico che effettivamente unisce i cuori o li allontana.
Eh già.
E quindi sì, sono contento perché anche se tante volte non sono contento di me, sono in questa grande battaglia. Però mi piaccio molto quando riesco, quindi ho molta fede e devo lasciare andare, proprio altre parti, molto faticoso anche, ma bello.
E beh, sai, come sempre nel lavoro creativo, noi lo vediamo nell'artista, no? Soprattutto, c'è il tormento e l'estasi. Ci sono entrambi e fanno parte del gioco. Ma dal tormento arrivare all'estasi è una grande realizzazione.
Siamo un po' degli equilibristi.
Eh sì, caro, sì.
Va bene e male, sì.
Allora, andiamo avanti ancora un pezzetto.
Ok, procedo. Su questo argomento si potrebbero scrivere molti volumi, eppure per il nostro attuale proposito è necessario trattarlo solo brevemente, allo scopo di procedere con il testo. Quindi sollecito ognuno di voi a prendere questo concetto in meditazione, lo espanderete finché conoscerete la profondità e l'ampiezza del suo significato.
Bene, bene, fermiamoci qua. Quindi comprendiamo che è un punto importantissimo, eh? E che dobbiamo meditarci sopra e proprio portarlo e coglierlo in tutti i suoi significati e sue sfaccettature. Potete sempre andarvi a rileggere quella pratica della meditazione che Tatiana ha postato. Da poco e la trovate comunque se aveste difficoltà sempre nel corso Sentiero su Fraternity come un file allegato al corso stesso. Vai Francesca.
Non tentate di costruire una forma con una focalizzazione di identificazione separata. Per prima cosa stabilite in meditazione profonda la vostra completa unione con la vita uno. Osate mettere da parte la vostra identità separata, il vostro proposito o scopo, e accertare il modo in cui potete meglio servire il piano mediante il vostro allineamento con esso, come parte integrante della vita una.
Allora, Francesca, in queste righe, dunque, certo, ci dice non costruite una forma con una focalizzazione di identificazione separata. Quindi ci dice che l'intento deve sempre essere impersonale, vuol dire sforzarci veramente di avere quell'intento, di sentirlo dentro, di scoprire qual è il vero motivo per cui noi vogliamo pensare, sentire e agire in un certo modo e paragonarlo al fatto che se serve o meno al bene più allargato, quello che noi chiamiamo il bene comune. Adesso il bene di tutta l'umanità è un po' troppo allargato perché per quanto possiamo, no, certo, quella è la meta, ma insomma già pensare che possa servire perlomeno nell'ambiente in cui noi siamo un bene più allargato rispetto anche a quello solo familiare. Ecco, di cominciare a guardarci intorno, a vedere se il nostro pensiero, le nostre azioni possono servire quel bene più allargato. Già questo sarebbe un buon risultato. Francesca, e tu come ti trovi, Francesca? Nell'insegnamento, dacci una tua testimonianza. Alcune realizzazioni che sono arrivate, alcune cose, naturalmente non solo questo, perché tu sei appartieni a un gruppo a Bologna, quindi però ci puoi dire, no, nel tuo come unità di coscienza, no, che sta frequentando questi corsi, quelle realizzazioni che tu senti di avere, di essere riuscita a portare in immersione.
Probabilmente più coscienza di me stessa, cioè più consapevole di quello che mi succede, cioè di quello che vedo attorno.
Sì,
Cosa?
riesce a elaborare meglio, diciamo, quando succedono delle negatività, dei momenti di incomprensione, via dicendo, perché poi noi su quello lavoriamo, non poi alla fine.
Riesco ad affrontare meglio che in passato, almeno mi sembra di affrontare in maniera diversa, con più distacco.
E riesce anche a trovare, magari prima che in passato, riuscire a ritornare in una situazione più armonica, diciamo, in quelle situazioni lì.
Sì, mi lascio più alle spalle le cose. Intendi questo?
Sì, insomma, quando uno diciamo che si riesce a ritornare in sintonia con l'altro in un modo non solo più veloce, ma anche più profondo, ecco, in questo senso.
Direi di sì.
Cioè
Non
riconoscere la.
sempre, però sì, con più facilità.
E nella costruzione, quindi insomma, nel riuscire a perfezionare quelle forme, per quanto no, quello che ti succede, quindi quello che ti capita, più degradate, il riuscire a vedere con altri occhi, che vuol dire con gli occhi del piano evolutivo, quindi darsi una spiegazione altra rispetto a tutta quella negatività, no, sofferenza, eccetera, a cui siamo al cospetto ogni giorno, insomma. Ecco, riguardo questo, come procede?
Sulla negatività delle persone.
E anche dei fatti, come li vedi, come li cogli, riesci a vedere, per dire, il buono che c'è in ogni cosa?
Avvengono, mi devo adattare, cioè sono tante cose che poi alla fine non puoi fare tanto, non le puoi trasformare, quindi cerchi di seguirle al meglio.
E di vedere anche quello che ci può essere di buono, no? Dentro in quello che sembra tutto, perché non è tutto, come dire, tutto brutto, tutto cattivo, come sembra.
No, è sempre tutto brutto, tutto cattivo, cioè sì, c'è una macchia nera, ma poi attorno c'è tutto l'azzurro, cioè non è solo...
Ok, allora vai
No,
avanti ancora.
comunque non lo vedo solo nero, cioè sono...
Incominci a comprendere
Cerco di
che.
affrontarle al meglio le varie situazioni che mi si propongono, visto che comunque sono sempre in questo periodo molto e molto complesse.
Sì.
E tante io non posso fare niente, cioè poi perché magari si tratta di malattie o cose del genere, per cui non puoi fare altro che essere vicino alla persona che in questo momento sta attraversando un periodo di fragilità e quindi cerchi di esserlo nel modo migliore,
Certo che.
e anche usufruendo di quello che ho appreso nel tempo.
Certo. Eh sì, cara. Si può fare solo questo, in effetti.
E che magari, insomma, in altri momenti sarei stata più brusca, più, insomma, mi sarei comportata in maniera diversa.
Certo, cara, certo. Ti ringrazio.
E qui, vero?
Sì?
Qui inserisco un ammonimento: non tentate di diventare la vita una in voi stessi, ma rinunciate al sé per diventare parte di quella vita una. E da questa focalizzazione imparate a servire i molti.
Secondo te cosa vuol dire questo?
Cioè di non pensare a noi stessi, ma cercare di, cioè con quello che viene appreso, cercare di servire gli altri, cioè gli altri,
Sì, beh, sì, quello
sì, gli
sarebbe.
altri.
E
Ma servire non vuol dire, servirvi,
cosa vuol dire?
vuol dire servire con
Con?
allargandogli la mente, non lo so, aprendolo anche, cioè dando anche degli spunti più ampi.
Giusto, bene. Questo diventare, cioè non tentate di diventare la vita una in voi stessi, ma invece, come dire, aiutatela, cioè partecipate, no? Diventate questa parte di questa vita una, sentite che siete parte, che partecipate alla vita una. Ha in effetti, come dire, un comando all'interno, e cioè identificarsi nella vita una significa in qualche modo, anzi in un modo molto preciso, polarizzarsi positivamente, cioè volere rappresentare la vita una, il che può portare anche ad un eccesso di orgoglio spirituale. Ma quando uno vuole polarizzarsi positivamente significa che va a attirare il suo contrario. E il contrario della vita una è la separatività, eh? Mentre sentirsi parte della vita una significa polarizzarsi nel polo negativo, che per noi quel meno significa ricettivo. Allora, non polarizzatevi come vita una, ma siate ricettivi alla vita una, cioè ricettivi a quell'intreccio incommensurabile di tutte le parti che si intersecano nelle loro relazioni attorno a quel centro che è il centro radiante della vita una. Questo è il significato più esoterico.
Quindi
Quindi,
ascolto.
sì. In ascolto, ricettivi nel comprendere le connessioni nascoste, per cui una cosa che ci arriva che magari ci sembra negativa, ma andiamo a vedere quale connessioni porta. E come sapete, quando l'esempio è facile, no? Due che sono due nemici si scontrano e noi vediamo solo lo scontro, appunto, no? Vediamo la guerra, mentre invece l'archetipo è quello della pace. E però quando si sono scontrati in tutte le guerre che sono state fatte in passato, gli attuali alleati, cioè quelli che collaborano tra di loro, sono tutte polarità, cioè nazioni che prima erano acerrime nemiche. L'Italia con la Germania, l'Inghilterra con la Francia.
La
Appunto,
Francia, l'Inghilterra con la Francia, la Spagna.
appunto, esatto, Spagna e Portogallo. Appunto, perché queste coppie di opposti, che adesso formano l'Europa unita, nonostante, vabbè, a livello politico, ma insomma, noi circoliamo in tutta Europa, circoliamo, andiamo in ogni nazione come amici. Eppure siamo stati acerrimi nemici per secoli. Vuol dire che da quel conflitto scaturisce l'armonia. E che noi possiamo vedere allora all'interno di quel conflitto il seme dell'armonia. Questo significa guardare con altri occhi, con gli occhi e con lo sguardo dell'anima, quello sguardo evolutivo che comprende dove quel conflitto però porterà e porterà ineludibilmente all'armonia. Quindi noi, guardiamo con gli altri occhi, vediamo già quell'armonia che sta dentro e ne siamo promotori, evocatori. Questo è il compito nel redimere la materia. Va bene cara, quindi questo ammonimento serve per comprendere ciò. Allora, adesso voltiamo pagina e voltiamo anche, sentiamo anche la prossima voce, che credo che sia proprio Giovanni.
Allora, la prima legge con la quale il mago ha a che fare è l'equazione di spirito, materia e coscienza. Mediante questa equazione, egli viene messo in grado di visualizzare la forma archetipica, o in altre parole, di accertare quell'aspetto del piano per cui egli è responsabile come anima.
Quindi?
Qua cosa potremmo dire? Potremmo dire che il mago ha sicuramente la grande opportunità di utilizzare lo strumento della visualizzazione innanzitutto, ma di usarlo, come appunto dicevi prima, partendo col cuore e quindi automaticamente entrando in quel mondo delle forme archetipiche, affinché si percepisca quella vita dello spirito e si possa diventare sempre con quel cuore irradiante, capace di immetterla nel mondo della materia per mezzo della coscienza.
Benissimo. E quindi cogliere quella divina proporzione. E quella divina proporzione è proprio quell'abbraccio armonico che c'è tra la volontà, l'amore e l'intelligenza, i tre aspetti del divino. E quando li si colgono nella dimensione buddhica, li si colgono proprio in quella sintesi, quindi in quella, l'ho chiamato abbraccio, ma insomma no, per comprendere, perché lavorano perfettamente proporzionati e proporzionali, cioè lavorano insieme. Non si riesce a distinguerli in quella dimensione, proprio perché è una dimensione di sintesi. E allora lì sono le proporzioni, sono sempre quelle giuste, quelle perfette, quelle auree. Sta a noi, costruendo la forma rispetto a quell'archetipo, mantenere quelle proporzioni anche nella forma. E allora la forma sarà risplendente del proposito, del progetto divino. E dunque è tutta una questione di riuscire a percepire quella sintesi di proporzioni e riportarla dentro la forma. Ma se non siamo sintonizzati col cuore, che non solo è l'apparato di sintesi, ma proprio perché l'apparato, cioè di sintesi, di sintonia, ma proprio perché apparato di sintonia riesce a fare quella sintesi, riesce a coglierla e quindi a riportarla dentro. E la mente poi, seguendo quella sintesi del cuore, riesce a riprodurre nella forma quella proporzione armonica. Di che cosa? Sì, dei tre aspetti del divino, ma quando noi lavoriamo dentro al cervello, come coscienza incarnata, quei tre aspetti sono entro i quattro elementi. E adesso, infatti, poi li vediamo subito dopo.
2. L'appropriazione di sostanza e la sua creazione in forma devica, che è poi appunto quell'aspetto del piano che va precipitato, no?
Sì.
La costruzione della forma procede in quattro frequenze di materia fondamentale. Ciò significa che dietro ogni forma, su qualunque piano di esistenza, ci sono quattro frequenze alle quali a volte ci riferiamo come quattro elementi di terra, aria, fuoco ed acqua.
Oh, innanzitutto, Giovanni, qui precisiamo quando ci dice dietro ogni forma, su qualunque piano dell'esistenza, ma queste quattro elementi principianti, non terra, aria, fuoco e acqua, ma quelli che seguono, perché terra, aria, fuoco e acqua sono il riflesso di quelli principianti,
Sì.
questi si trovano al di fuori dello spazio-tempo, questi quattro elementi principianti, e si trovano proprio in quella dimensione buddhica, e sono quelli che vanno a costruire quell'archetipo di cui sopra. È con quelli che l'anima crea l'archetipo.
Quella dimensione, stiamo anche rispetto a quello che si diceva prima, no? Quella dimensione di quei quattro sottopiani bassi, diciamo, del piano buddico, che sono poi la manifestazione su quel piano degli archetipi dei tre superiori del
Benissimo,
buddico.
benissimo, benissimo. Dove gli archetipi sono quelli di volontà, amore, intelligenza, no? Quelli
Esatto.
superiori. Certo, nei quattro sotto, infatti, si va, cioè 3 più 1 sarebbe, no?
Sì.
Perché sappiamo che poi di quegli elementi ce n'è sempre uno
Che sintetizza.
che. Sì, esatto. Allora, diciamoli, poi passiamo a voce, no?
Ok. Lo studente di occultismo le conosce come gli elementi principianti. 1. La luce esoterica. 2. Il suono esoterico. 3. Il colore esoterico. 4. La vibrazione esoterica. Queste quattro frequenze della materia fondamentale costituiscono la sostanza di qualunque piano di esistenza. E sono il materiale con cui è costruita la forma devica.
Bene, fermiamoci qua. Quindi è chiaro, no, che sono quando ci dice qualunque piano di esistenza, poiché questi sono gli elementi principianti che vengono appunto creati dalla coscienza per costruirsi un corpo di manifestazione nel piano buddico. fuori dallo spazio-tempo, ma attraverso quello che noi poi chiameremo e chiamiamo il Deva dell'anima, che è questo involucro, questo corpo di manifestazione della coscienza nella dimensione buddhica, che poi l'anima, quel Deva dell'anima, può andare a costruire i propri corpi, quindi altri Deva, che saranno quello mentale, quello emotivo e quello eterico-fisico, proprio nei piani dello sforzo umano, così come vengono detto, cioè nei piani inferiori, o quello che viene chiamato il quaternario inferiore, quello in cui sperimenta la persona, la personalità. Ok? Vuoi aggiungere qualche cosa?
Vediamo un po' quello che viene fuori, perché questo sì, ovviamente questo è un tema su cui abbiamo lavorato tantissimo, no? Negli altri anni,
sì.
Con voi, col gruppo, insomma, ci sono tante cose. Questa sintesi mi sembra, per iniziare ad approcciarsi, molto molto efficace, ovviamente essenziale, quindi come tale va scoperta.
Ecco, benissimo, va scoperta mano a mano. Per adesso noi sappiamo che tutti gli archetipi poi sono fatti di questa sostanza principiante, che è sostanza buddhica. Ecco, non è ancora quella che noi chiamiamo la sostanza, e qui noi diciamo abbiamo più a che fare, che poi sarebbe quella mentale, addirittura poi quella che è degradata ed è diventata poi la sostanza eterica, che è solo il riflesso di quella mentale. Quindi, come vedete, no? Qui possiamo solo incominciare a comprendere quanto quella vibrazione, mano a mano, no, rallentando e quindi degradandosi, vada a costituire la sostanza dei vari piani di quello che noi poi il piano fisico-cosmico. Quindi ad arrivare fino al piano mentale, il piano astrale, il piano eterico e poi quello di apparenza. Quindi quello fino a quello solido. Quindi gassoso, liquido e poi solido. E anche qui c'è sempre, come dire, una simmetria. I piani inferiori e i sottopiani inferiori sono il riflesso della loro controparte superiore. Andiamo avanti con...
In sanscrito, l'antica lingua della originaria razza ariana, Deva significa letteralmente luminoso. Il Deva ha un'evoluzione parallela a quella della coscienza. Esso è fatto di sostanza o intelligenza. E si collega alla coscienza in modo tale da darle forma sostanziale e apparenza. Sono i Deva di vario grado che hanno la funzione di costruire le forme, sotto il comando sapiente dell'anima o coscienza. Nel cristianesimo i Deva sono gli esseri chiamati angeli.
Sì, sono i costruttori, coloro che, maggiori, minori e via dicendo, coloro che costruiscono le forme che la coscienza, potremmo dire così, progetta in base al piano. E quindi non ci stupisca, perché sappiamo anche nella visione ebraica dei cieli, i sette cieli, eccetera, e tutte le 10 gerarchie angeliche che sono intorno al centro, come tanti cerchi concentrici, diciamo al centro che è Dio, no? Che è Dio, quindi come potere di la coscienza universale o la coscienza sistemica, che si serve appunto di tutte e 10 le gerarchie angeliche per manifestare il proprio pensiero. E quindi qual è il pensiero di una coscienza universale? Lorena, come si manifesta? In un universo. Così come il pensiero di una coscienza sistemica si manifesta in un sistema solare. E quindi, come comprendete, le gerarchie angeliche, che sono raffigurate come cerchi concentrici a quel centro di pensiero, diciamo così, sono i costruttori nelle varie qualità della manifestazione. Serafini, cherubini, e poi adesso non me le ricordo tutti in fila, ma insomma troni, potestà,
le virtù e via dicendo,
fino ad arrivare a arcangeli e angeli. Ecco, quindi e questi sono i Deva, grandi esseri, ma anche i piccoli Deva, che sono proprio i mattoncini, potremmo dire, no? Di quella costruzione stessa, no? Di quella sostanza stessa. E quindi fondamentalmente intelligenze. Ecco, questo è quello che ci interessa. Lorena, quindi, dacci il tuo apporto.
Ma riguardo a questo che abbiamo letto,
Sì, cara, sì,
sì,
e
è
anche al
interessante.
percorso, certo, al tuo
Sì,
percorso.
diciamo, questo è interessante come forse noi abbiamo una concezione completamente diversa dell'angelo, cioè no, non tanto, cioè nella coscienza così, insomma, diciamo,
Sì,
nella coscienza
cristiana forse.
collettiva, no? Così cristiana, perché appunto, sì, come costruttori di forme è una cosa un po' diversa, no? Come un altro aspetto, ecco, che non siamo abituati tanto a.
Perché come costruttori di forme portano proprio in manifestazione quelle qualità che che la materia stessa ha, ma qualità che la coscienza che va a determinare. Cioè, come dire, no, quella forma deve avere queste qualità, ok? Che è la coscienza che vuole imprimere in quella forma. Ma, e quindi dobbiamo avere della sostanza che possa manifestare varie qualità. Ecco perché abbiamo serafini, cherubini, no, troni, potestà, eccetera. Perché sono le varie qualità della materia che quindi possono dare manifestazione alla progettualità della coscienza. E allora non è che è solo materia, con tutte le qualità che sappiamo, cioè l'arcangelo Michele porta con la sua spada fiammeggiante, eccole qua,
Le
grazie
qualità,
Giovanni.
se vuoi, la qualità di primo raggio, no?
Esatto, è proprio la forma del primo raggio, no? È
Certo.
il Deva di primo raggio, l'Arcangelo Michele. E quindi comprendiamo che quella sua spada è la com'è, com'è, no? La spada. Qual è la qualità, quindi?
Forza, coraggio e proprio la
È la
volontà, quindi
volontà, certo.
la volontà.
Ed è quella spada fiammeggiante che va a sciogliere tutti i nodi perché discrimina attraverso la volontà. Quindi, come vedete, ognuno di questi, naturalmente noi lo vediamo negli Arcangeli quei Deva superiori come Serafini e Cherubini che vanno, come dire, no, a dare qualità sostanziale a quelle sfere più alte, no? Ecco. Quindi non è in contraddizione assolutamente con l'aspetto delle qualità degli angeli, no? Proprio perché quella qualità, se non è dentro la sostanza, noi non la riusciamo a recepire.
Certo.
È come un profumo, no? Il profumo cos'è? La sostanza di quella qualità. Che viene espressa in modo fruibile dal senso dell'olfatto. Abbiamo compreso meglio, vero?
Sì. Beh, volevo solo dire che diciamo, quest'ultimo periodo è stato piuttosto interessante e anche la lezione di oggi e anche quella che ho ascoltato, visto che l'altra volta non c'ero, l'ho ascoltata, diciamo, mi ha chiarito diverse cose e credo, dopo un periodo così molto iniziale, come dire, di grande fervore, ecco, dall'inizio che abbiamo cominciato i corsi, adesso ho passato un periodo direi proprio di orgoglio spirituale, in cui proprio mi sono resa conto nell'ultimo mese, soprattutto, che volevo proprio essere quel polo positivo, ma il risultato è stato di attirare invece, come hai ben così evidenziato oggi, diciamo delle problematiche emotive che credevo di aver superato, invece si sono ripresentate in un modo addirittura più eclatante, se vogliamo. È stato interessante da vedere questo. E quindi mi sono resa conto che avevo perso la connessione con il cuore. Quindi anche nelle meditazioni, no? Proprio nel modo della meditazione, quando tu oggi hai detto questo, di non tentare di diventare la vita una, ho sentito proprio come una specie di ho avuto come un'intuizione immediata, diciamo, perché invece è quello che, diciamo, nell'ultimo periodo ho fatto, insomma, cioè ho tentato, ecco,
E
diciamo.
sai, ci prende anche quel fervore, l'hai chiamato infatti con il
Sì.
termine giusto, eh. È un fervore che in sé per sé non è negativo, no? Non è, ma può divenire distruttivo se non ci accorgiamo che anche quel fervore, così come un fervore può diventare fanatismo, no? Se viene diretto verso la materialità. Cioè la materia viene data troppa importanza a alla materia e quindi si perde quella divina proporzione, quella che viene detto qua, no? La forma degrada non perché abbiamo mischiato male i componenti, ma perché stiamo, come dire, stiamo squilibrando la proporzione di spirito, coscienza e materia.
E materia.
Ecco.
Questo quindi è stato la mia esperienza, diciamo, dell'ultimo mese. Quindi interessante perché... ed è riprendere un, appunto, un immediatamente, anzi è già stato in qualche modo ripreso, c'è una consapevolezza diversa e non dimenticare questo passaggio fondamentale di creare sempre, quotidianamente, quel ponte.
Benissimo, cara.
Non, in qualche maniera non va dimenticato mai, ma ci vuole anche... Sì, ricordare proprio che la sintonia viene da là, quindi...
Giusto, giusto. Ed è proprio quando noi perdiamo quella sintonia, ma con la capacità di essere osservatori, che ci viene proprio quell'aiuto. E cioè, solo uscendo fuori rotta, e qui sta anche il senso delle forze oscure, solo quando noi come coscienza usciamo in questo zizzagare, attraverso il libero arbitrio della persona, uscendo fuori rotta ci accorgiamo che c'è una rotta. E allora quell'uscire fuori rotta e ci troviamo appunto in mezzo alla tempesta, ci fa comprendere che invece dentro quella rotta noi siamo sulla retta via, la retta via, retta, rotta come retta. Ma è necessario anche, e sapete che cos'è che ci fa rientrare verso la rotta retta? Il karma, perché il libero arbitrio tende proprio per tutte ragioni intrinseche alla materia e quindi alla persona a, intersecando la rotta, uscire fuori per la tangente, ma lì si pone l'ostacolo. E ricordiamoci che gli ostacoli sono come dei guardrail. Gli ostacoli sono karmici. È quel guardrail che, a cui a volte ci sbattiamo contro, ma che ci serve proprio per non farci fare troppo male e non perdere soprattutto la direzione. E quindi quell'ostacolo ci riporta, ridireziona il nostro zigzagare verso ancora la rotta centrale. La rotta maestra, che è la retta via. Mano a mano che diamo ascolto agli ostacoli e non li recepiamo come ostacoli, ma come coadiuvatori per ritrovare la giusta direzione, coadiuvatori karmici, mano a mano questo nostro zizzagare si restringe sempre di più, abbiamo sempre meno bisogno diciamo dell'ostacolo karmico, perché lo risolviamo ovviamente cambiando la direzione, mano a mano si stringe sempre più fino a che la direzione del libero arbitrio si sovrappone alla retta rotta, che è la rotta tracciata dall'anima come rotta del destino. Quindi vedete com'è bello, no? Comprendere che tutto serve in questo senso, le forze oscure hanno questo compito. Di farci scorgere quanto la retta via sia quella giusta, e lo possiamo fare solo quando la perdiamo. E così come il peccato originale, no? Nel momento in cui abbiamo perso la presenza di Dio, cioè l'essere nella grazia del paradiso terrestre, no? Tra virgolette, in questa metafora, solo non essendo più in quel paradiso comprendiamo che cosa abbiamo perso. E quindi la ricerca, il redirezionare la direzione, quindi per ritrovare quella rotta, per ritrovare quel luogo di gioia e serenità nella perfetta manifestazione del piano. Quindi, come vedete, l'ostacolo ci serve come aiuto, ci serve a riprendere la giusta direzione. E così la forza oscura ci fa vedere come quanto invece quella via di luce sia la via maestra e la via retta. Ok? Bene, passiamo a Tatiana.
Ok, eravamo al mago, giusto?
Sì.
Il mago deve appropriarsi di questi quattro elementi e nella loro corretta combinazione costruire la forma dedica nella quale il piano divino possa essere portato in manifestazione esteriore. Osserviamo la forma manifesta in sé. Dietro l'apparenza fisica c'è la forma dedica, fisico-eterica. Dietro questo Deva ci sono quattro frequenze di materia eterica chiamate terra, aria, fuoco e acqua, ossia luce, suono, colore e vibrazione, che sono state combinate in modo tale da produrre un Deva eterico di un certo tipo.
Ma
Quello che posso dire è che sicuramente l'anima utilizza il suo progetto iniziale per determinare non solo il destino nella vita in corso, bensì anche l'apparenza fisica, eterica, astrale, quindi tutte le combinazioni necessarie per poter trarre una certa esperienza.
giusto.
È chiaro che se la personalità, mettiamo così, riesce a mantenere la rotta più appropriata a secondo del progetto, può ulteriormente forse aspirare a cambiare queste combinazioni. Se devia molto a secondo della libera scelta, ovviamente una parte viene persa, quindi si realizza il minimo. Ecco, questa è
Sì,
il
c'è,
mio
sì.
pensiero.
Sì, e beh, ma è chiaro, è corretto anche dal mio punto di vista, no? È chiaro perché è come dire che si produce entropia, quindi no? Quel
Certo.
calore che poi porta all'entropia, entropia quindi sinonimo di...
Il caos.
Ecco, esatto, no? Grazie, grazie. Quindi appunto, quel calore che è caos poi alla fine, no? Che va a determinare il caos. Mentre invece quando noi siamo nella luce perfetta, oserei dire la luce fredda, la luce fredda dello spirito, quella è appunto la luce che non produce quel calore, ma invece produce armonia e perfezione.
Certo.
Quindi noi vediamo come questo quaternario superiore si specchia nel quaternario inferiore. Poi impareremo a vedere come proprio è nella sequenza terra, aria, fuoco, acqua e perché poi c'è questa sequenza. Si va a determinare la sequenza in questo ordine. Comprendiamo che quindi la forma principia al di sopra dei tre piani dello sforzo umano, cioè nel piano buddico, nella sfera buddica dell'anima. E una volta che questa è costruita, è spinta in basso. In basso, cioè è spinta proprio a creare quei piani inferiori che noi chiamiamo piano mentale, piano astrale e piano fisico, nel quale i primi tre sottopiani sono quelli eterici fino al quarto, e gli ultimi tre sono quelli fisici propriamente detti, e cioè gassoso, liquido e solido. Quello solido è quello di cui noi più abbiamo esperienza perché è proprio quello, no? Quello che noi tocchiamo. Dunque, allora, la forma principiante, questo è l'appunto che ho, è il modello di riferimento. È quello il modello di riferimento fatto di sostanza buddica, quindi il modello dell'archetipo. È la forma quindi che viene intuita, è quella forma che viene intuita dalla coscienza incarnata. E infatti la coscienza incarnata la riceve. La riceve dove? Ma entro il cervello. Quindi procede alla costruzione della forma o codice di attività entro il cervello per produrre il deva mentale, cioè per produrre un'attività nel deva mentale. All'inizio produce anche proprio il deva mentale, cioè crea da quella sostanza buddica il deva mentale, cioè il principio di manas, lo vedremo nella prossima lezione. Quindi, per quanto riguarda la costruzione, noi entro il cervello, attraverso quel codice, cioè quella proporzione di elemento terra, aria, fuoco e acqua, andiamo a costruire quel codice di attività per il deva mentale, il quale attraverso quel codice mette in attività quella forma che è la forma pensiero. Quella forma pensiero è l'attività del Deva mentale, in quel preciso momento messa in moto attraverso quel codice costruito dalla proporzione di quei quattro elementi entro il cervello. Da chi? Dalla coscienza o anima incarnata. Quel movimento, che è la forma pensiero, cioè l'attività del Deva mentale, mette in moto poi, conseguentemente, il Deva emotivo, che lo andrà a rivestire dell'attività attrattiva, che è proprio quella della sostanza di cui è fatto, cioè la sostanza astrale o emotiva. E così quel Deva andrà a porre in attività il Deva eterico, che è quello che dirigerà quella forma pensiero, quindi quella forma, attraverso le linee vettoriali o di forza proprio entro la rete eterica. Dopodiché ci sarà il Deva di apparenza, che è un riflesso del Deva eterico, che porterà quella forma in quella che noi chiamiamo concretezza, che non altro che una concretezza illusoria, perché è un riflesso della forma vitale, che è quella eterica. Però per noi quel riflesso è quello che noi chiamiamo realtà concreta, fino a che non ci accorgiamo che invece è illusione inconcreta. Ma per fare questo dobbiamo addivenire alla terza iniziazione, quella della trasfigurazione, che ci fa vedere con gli occhi dell'anima e quindi vedere la realtà per quello che è nella dimensione buddhica e riconoscere come illusione quella che è il suo riflesso nel piano mentale, emotivo, eterico e fin tanto nel piano di apparenza fisica. È tutta illusione in quei tre mondi dello sforzo umano, ma per riconoscerla dobbiamo riconnetterci a quella origine della coscienza che è l'anima adombrante nella dimensione buddhica. Tutto questo lavoro che facciamo è per ricostruire quella connessione che è stata perduta, in parte perché il sutradma è sempre collegato, ma ricostruendo quella che noi chiamiamo l'antakarana, ecco il ponte di cui parlavamo prima, noi come anima incarnata recuperiamo il riconoscimento di ciò che realmente siamo e recuperiamo la visione stabile del piano divino e delle forme archetipiche che poi possiamo manifestare senza più alcuna distorsione. Questo è ciò che ci aspetta e noi lo stiamo costruendo, quel ponte, per ritornare a quella realtà originaria, visione reale, limpida e cristallina del piano che avevamo quando eravamo in quella dimensione buddhica che è il paradiso o l'Eden. E vabbè, lì c'è tutta la storia di Adamo ed Eva, no? È tutta quella metafora, diciamo, no? In cui siamo coinvolti e allora stiamo lavorando qua, in quei piani inferiori, per ritornare nel posto che ci compete, in quella dimensione buddhica. Bene, allora Teresa, vai.
Eppure, guardando ciò, non vediamo che la minima apparenza in sostanza del quaternario inferiore. Queste quattro frequenze sono state spinte in manifestazione, ma prima che esse prendessero forma nella sostanza mentale, astrale ed eterica, sono state create come quaternario superiore ai livelli dell'anima, dalle quattro frequenze o elementi principianti della materia fondamentale, luce, suono, colore e vibrazione. Così la costruzione della forma principi al di sopra dei tre piani dello sforzo umano, nella sfera buddhica e della sfera buddhica dell'anima, una volta che la forma è costruita e spinta verso il basso dell'anima stessa perché giunga in manifestazione esteriore.
Va bene, questo è quello che noi abbiamo appena anche, no,
commentato.
E allora dici naturalmente quello che tu senti, no, rispetto a questo, e anche poi, come hanno fatto anche gli altri, un po', no, il tuo punto, no, fare un po' il punto sul percorso, ok?
Sì. Dunque, ricordare questo è fondamentale, nel senso che l'origine di quello che vediamo, diciamo, nel basso è sempre quello che c'è in alto, no? Come in alto così in basso. E questo, come dire, è interessante, è fondamentale, sia perché si possa dare la giusta attenzione alla manifestazione, giusta nel senso che va considerata come figlia di quello che c'è più in alto, quindi il rispetto anche ad esempio proprio del proprio corpo fisico, no? Quel rispetto che ci fa fare delle scelte alimentari o di qualsiasi altro genere che ci permettono di rendere questo strumento sempre più adeguato, sempre più perfetto, sempre più idoneo, e in questo senso dare la giusta importanza. Idem come sopra i pensieri, quindi che possano essere dei pensieri sempre luminosi, costruttivi, benevoli, enti, che devono essere, ecco, e anche i sentimenti che appunto devono riportare quella bellezza e quella luce che appartengono ai piani superiori. Questo è quello che così mi viene da dire rispetto a questo paragrafo. Quindi, proprio perché siamo chiamati a manifestare, ricordarci la provenienza di quello che stiamo creando e manifestando è di notevole importanza, perché qui siamo nella possibilità di creare ulteriore karma o di scioglierlo, quindi a maggior ragione, no, ricordarci la provenienza, certo, di quello che si manifesta nei piani più bassi. Ecco.
Benissimo, quindi hai fatto bene a ricordare questa simmetria, perché è importante, e ricordarci che quello che si svolge nei piani bassi è solo quel riflesso, quindi è un decadimento di vibrazione, per cui quando noi riusciamo a vedere con gli occhi dell'anima, che cosa facciamo? In realtà innalziamo quella vibrazione dei piani bassi e la riportiamo alla vibrazione dell'archetipo, cioè dei piani alti.
Sì.
E questo è quello che il compito che noi siamo qui per fare, siamo qui per fare questo. Sì. Questa è la redenzione della materia, questo è farla risorgere, e in questo la coscienza evolve e noi ritorniamo alla casa del Padre.
Bene. E poi, nella fattispecie direi anche rispetto alle qualità, visto che si parlava dei raggi, no? Della
sì.
Partenza dei propri raggi. Ecco, riuscire a portare nella manifestazione le qualità specifiche, no? Della propria anima, dei propri corpi, riuscire a manifestarle nei loro aspetti ovviamente positivi, no? E laddove ci accorgiamo invece della presenza degli aspetti negativi, invece lavorare per creare questa trasmutazione. Quindi questo è il lavoro che nel percorso si sta facendo, che sto facendo, no?
Uh-huh.
Diciamo, bellezza e armonia da una parte e invece la qualità non adeguata dell'altro aspetto, e quindi cercare, come è stato detto anche da altri, di portare questo equilibrio, no? Di cercare di superare attraverso l'osservazione di se stessi questo ostacolo, no? Che diventa una possibilità e che ci fa procedere.
Sì, sai, questo ostacolo poi, no? Che, insomma, la degradazione della forma, in realtà, che cos'è se non un nostro non perfetto ascolto?
Certo.
È come se noi ci dovessimo lavare bene le orecchie,
sì.
E lavare bene gli occhi, no? Quindi vedere con altri occhi, con altro sguardo, con lo sguardo dell'anima, vuol dire lavarsi bene gli occhi. Tra l'altro sappiamo che la ghiandola pituitaria, quindi l'ipofisi, è proprio collegata ai due nervi ottici. Sta proprio al centro dell'inizio dei due nervi ottici, ad indicarci, siccome la pituitaria è collegata all'apertura del terzo occhio, no? Quindi della lente, no? Del chakra ajna, è come a dirci che la personalità vede attraverso la dualità dei due occhi, ma l'anima entro la personalità vedrà con la sintesi dei due, quindi con un occhio solo, il terzo occhio.
Certo.
È proprio questo che ci fa comprendere come dobbiamo solo affinare l'ascolto, quindi l'ascolto sottile e la vista sottile, e naturalmente tutti gli altri sensi, farli diventare i sensi sottili della coscienza. Il sesto senso poi è la mente risvegliata. Il sesto senso è proprio la visione attraverso la mente risvegliata. Cos'è la mente risvegliata? È la connessione con il corpo causale, cioè la mente astratta. Il pensiero, potremmo dire, dell'anima. Ecco che vedete, allora, mano a mano incominciamo con lo sturarci le orecchie, così come avviene quando c'è qualche cosa che no, ottura il labirinto lì e tutti no, gli piccoli organi che sono dentro, e noi perdiamo l'equilibrio. Mentre invece, appunto, liberando quel labirinto, liberando l'ascolto, noi recuperiamo l'equilibrio, perché sappiamo ascoltare con l'orecchio dell'anima e poi vedere con l'occhio dell'anima. Grazie, cara. Allora, adesso l'ultimo pezzettino dell'esercizio ce lo legge Vanessa.
Eccomi. Esercizio di visualizzazione dei Deva. Visualizza il tuo corpo fisico e prendi coscienza che è un Deva di apparenza, che ha il compito di farti agire come coscienza incarnata nel tuo ambiente. Vedi il tuo Deva eterico come un corpo di luce che riceve il prana e vitalizza tutte le cellule e gli organi. Visualizza ora il Deva emotivo mentre dà forma alle tue emozioni e sentimenti come tu vuoi che siano. Vedi il Deva mentale che dà forma ai tuoi pensieri secondo ciò che vuoi pensare. Ricordati che sei tu coscienza il governatore dei tuoi Deva e che mai dovrebbero agire secondo la loro memoria impressa dai condizionamenti delle vite precedenti o della famiglia, tradizione, cultura e ambiente, ma secondo la tua volontà di manifestare il vero, il bene e il bello.
Cara Vanessa, commentacelo sì. Tu.
Guardate, a me sembra in questi giorni di star vedendo proprio questo, nel senso che questo periodo per me è un periodo di preoccupazione su vari fronti e mi sono resa conto e sto vedendo sempre più in azione il mio corpo emotivo e sto vedendo come... non so se sia giusto definirlo così, come qualcosa però che è distaccato da me, cioè che non è me. Uh-huh. E lo vedo e quando mi accorgo, perché è un po' come se ci fosse un interruttore dentro di me e quando l'interruttore si accende io torno presente e mi rendo conto del mio corpo emotivo che sta sdando. Uh-huh. E allora torno al centro, cerco di tornare nel cuore. E quindi poi dicevo questo interruttore che si accende e si spegne perché mi rendo conto che in certi momenti sono proprio in balia del corpo emotivo e però questo dura sempre meno e quindi riesco, non so come si... riesco ad avere coscienza di lui.
Mm-hmm. Certo, riesci a osservarlo e quindi avere coscienza di lui, hai detto bene.
Sì, e ho proprio, proprio questa cosa di aver coscienza di dover essere il governatore di questi tre stati. E in questi giorni ho la sensazione di poterci riuscire a governarli, intendo.
Sì, sì. Bene, cara.
Come prospettiva, però sento che è qualcosa che posso riuscire a fare.
Bene. E l'esercizio che noi dobbiamo fare, questo è un esercizio di visualizzazione proprio per vederci noi padroni dei nostri corpi, noi che diamo l'impulso al nostro corpo mentale, al nostro corpo emotivo, al nostro corpo eterico e a quello fisico di svolgere l'attività programmata che siamo noi a decidere. Guardate che i sentimenti e le emozioni sono come dei vestiti che noi come coscienza possiamo scegliere di indossare, come quando apriamo l'armadio e andiamo a vedere qual è il vestito più adatto per la giornata. Deve essere così e deve diventare questo. Scegliamo noi i nostri pensieri e le nostre emozioni e sentimenti e quindi le nostre azioni in base a ciò che come coscienza vogliamo esprimere in ogni momento della giornata. Naturalmente, nel momento in cui la coscienza è collegata al piano divino, ciò che vorremmo esprimere è quel piano. Dobbiamo, man mano, senza fretta, prima con l'osservazione, quindi distaccandoci osservando, poi con l'infusione di quella volontà d'amore che produce armonia. L'intuizione è lo strumento dell'anima, è il suo messaggio d'amore. Attraverso l'intuizione noi comprendiamo come andare a plasmare la forma di attività dei nostri deva, che sono i nostri veicoli di espressione. Man mano diventeremo sempre più bravi e abili in questa costruzione di attività. Tutto sommato, andremo a determinare le attività dei nostri angeli che custodiscono noi come coscienza. Ok?
È un percorso molto bello. Al di là di... Sì, è difficile, però è molto bello.
Vale la pena mettersi in gioco, eh?
Sì, sì, totalmente.
Grazie, cara. Grazie. Va bene, allora direi che 22:22, guardate, l'orario perfettamente simmetrico degli archetipi. Naturalmente finisce qua la nostra lezione, ci rivediamo lunedì prossimo alla stessa ora.